È permesso? Sono Don Giuseppe, buongiorno carissima famiglia. Sono venuto a trovarti anche oggi, giovedì. Grazie, grazie dell'accoglienza. Ci siete proprio tutti? Siete ancora tutti in casa, eh? È dura, ma dobbiamo sfruttare questo tempo per renderlo il più proficuo possibile. E in questa oretta di compagnia cerco di trasformare questo tempo in frutto spirituale, in frutto di vita nuova, in frutto pasquale. Allora, state bene? Mamma, papà, figli, piccoli e grandi, i nonni stanno bene? Immagino che ci sono anche preoccupazioni legate al problema del lavoro. Magari si sta parlando di poter riaprire alcune attività produttive, speriamo. Certo, dovremo imparare a convivere con questa malattia, il coronavirus, e quindi prepararci tutti con le mascherine, i guanti, a tenere le distanze gli uni dagli altri. Insomma, cerchiamo di fare il possibile perché la nostra vita continui e riprenda, anche se in modo diverso. Sì, perché questa situazione emergenziale dovuta alla malattia, al contagio del coronavirus, ci obbliga inevitabilmente a cambiare strategia di vita. Ci obbliga a cambiare, come ho cercato di illustrare domenica nel messaggio pasquale. Cristianamente parlando, è una chiamata a convertirci, a cambiare mentalità, a cambiare stile di vita, a cambiare davvero direzione della nostra vita. Sempre. La vita nuova passa attraverso il far morire quella vecchia per generarne una nuova. E allora, carissima famiglia, andiamo ad ascoltare il Vangelo che anche oggi ci illumina sulla necessità di cambiare vita. Avete la Bibbia pronta? Oggi vi darò l'ultimo segno da mettere nell'angolo della preghiera in questa settimana dell'ottava di Pasqua. Perché poi ci vedremo già da lunedì prossimo, finita l'ottava. E così è completato un po' l'angolo della preghiera, l'angolo bello. Apriamo il Vangelo sempre su quello di Luca, il capitolo 24, che segue direttamente il Vangelo di Emmaus di ieri. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, i due discepoli che erano ritornati da Emmaus narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona stette in mezzo loro e disse: «Pace a voi!» Sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma. Ma egli disse loro: «Perché siete turbati e perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi, sono proprio io. Toccatemi e guardate. Un fantasma non ha carne e ossa, come vedete che io ho». Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi. Ma poiché per la gioia non credevano ancora ed erano pieni di stupore, disse: «Avete qui qualche cosa da mangiare?» Gli offrirono una porzione di pesce arrostito. Egli lo prese e lo mangiò davanti a loro. Poi disse: «Sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi. Bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi». Allora aprì loro la mente per comprendere le scritture e disse loro: «Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Vedete come i Vangeli di questa settimana, ottava di Pasqua, ci aiutano ad entrare sempre più in profondità nella fede pasquale. Non è stato facile neanche per i discepoli entrare nel nuovo mondo della resurrezione di Gesù, della vita nuova di Gesù e nostra, accessibile soltanto alla fede. I due che erano andati ad Emmaus e lungo il percorso avevano incontrato Gesù, riconosciuto nello spezzare il pane. A proposito, c'è ancora il pane spezzato lì. Se l'avete mangiato ieri sera, mettetelo anche oggi. Tutta la settimana dell'ottava, è il segno della condivisione, dell'amore spezzato gli uni per gli altri, che ci ricorda il corpo spezzato di Gesù nell'Eucarestia, segno della sua presenza. Chiusa la parentesi. Ebbene, l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane alla locanda di Emmaus e tornano indietro e dicono gli altri: l'abbiamo visto, e gli altri: anche noi, è apparso Simone. E mentre sono lì tutti insieme si raccontano l'esperienza dell'incontro con Gesù vivo, lui appare in mezzo a loro, in persona stette in mezzo a loro e disse: vedete, c'è bisogno di tempo. E loro non credevano. Dice: ma poiché per la gioia non credevano ancora ed erano pieni di stupore, disse, no? E dice: allora datemi qualcosa da mangiare, gli danno del pesce, mangia. E prima ancora dice: sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma. Non è facile arrivare alla fede nella risurrezione. Vorrei proprio, e lo dico tutti i giorni se notate, che voi vi fermaste, che tutti noi ci fermassimo a meditare sul fatto che credere esige anche un percorso, un cammino, una fatica. Non è immediatamente facile credere nella risurrezione. Cioè non è un'evidenza immediata. Nessuno era presente quando Gesù è uscito dalla tomba, le guardie erano tramortite, il segno sensibile è la tomba vuota. Poi ci sono queste apparizioni, cioè, che educano un po' alla volta i discepoli a entrare nel mistero del crocifisso risorto. Osservate comunque che nel momento in cui lui appare sono presenti tutti, gli undici e anche questi due che erano tornati da Emmaus. In mezzo a loro appare, dice: pace a voi. Ecco ancora una volta il segno, siamo chiamati a cogliere i segni della sua presenza. È la comunità radunata nel cenacolo. Quindi è quando noi ci raduniamo tutti insieme nel nostro cenacolo, che è la nostra chiesa. Noi non possiamo vivere senza Eucaristia, non possiamo vivere senza comunità, non possiamo vivere senza domenica. Che veramente comprendiamo questo e ci convertiamo, e se l'abbiamo saltata la domenica, abbiamo saltato la messa, abbiamo saltato la comunità, decidiamo nel cuore di convertirci e dire: no, adesso io non mancherò l'appuntamento, e impercettibilmente, senza che io faccia delle esperienze di miracoli o di teofanie o di chissà quali fatti straordinari, di domenica in domenica, qualcuno magari anche tutti i giorni, chi può, farò l'esperienza della presenza di Gesù nella mia vita, lo sentirò il mio compagno di viaggio, sentirò che arde, fa ardere dentro di me il mio cuore. Questo è il primo segno che viene dato, e dà tanta pace, dà tanta sicurezza, dà tanta serenità partecipare alla comunità radunata. Ma il primo modo attraverso cui Gesù vuole farsi presente in mezzo a loro è con i segni sensibili. Cioè, vedete, guardatemi, non solo, venite qui, toccatemi, e mostra le mani e i piedi dove ci sono le ferite della sua crocifissione. Ma siccome erano ancora increduli e non credevano ed erano pieni di stupore, dice: datemi da mangiare. E allora gli danno il pesce e lui mangia insieme a loro. Cioè, quindi vedono, toccano, mangiano insieme. C'è quindi un primo livello realistico, diretto ai sensi, linguaggio sensibile. Lui, oltre a farsi vedere, a farsi toccare, si fa anche mangiare. Sì, certo, quel modo è l'esperienza dei sacramenti, c'è un'esperienza sensibile, perché noi mangiamo l'Eucaristia, noi sentiamo il profumo dell'incenso, dell'olio, noi sentiamo il profumo anche dei fiori quando andiamo in chiesa, noi sentiamo il canto, cioè nella liturgia noi attiviamo tutti i cinque sensi per dire Gesù, attraverso il dire guardatemi, toccatemi, mangiamo insieme, attraverso questo vuol dire che lui è reale, concreto, i sacramenti sono lì a dirci che lui è reale, concreto, attraverso i cinque sensi sensibili noi siamo tutti invitati a cogliere la sua presenza. Perché gli occhi vedono, le orecchie sentono, il naso sente i profumi, la bocca, il gusto, il tatto tocca, ci diamo il segno della pace. Ma non è sufficiente. Oltre a questo primo livello sensibile, e i sacramenti ci danno questo livello sensibile, c'è anche un secondo livello. Perché toccare, vedere, mangiare non significa ancora capire. È necessaria la parola di Gesù e dei profeti. Sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi. Bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi. E qui vengono citate le tre parti in cui è divisa la Bibbia ebraica. La Torah, la legge di Mosè, i primi cinque libri della Bibbia, il Pentateuco. I Nebiim, i profeti, e i Ketubim, i salmi, cioè i sapienziali, le tre parti della Bibbia ebraica. Tutta la Bibbia parla di me. C'è bisogno della parola. Allora aprì loro la mente per comprendere le scritture e disse, così sta scritto, il Cristo patirà e risorgerà dei morti il terzo giorno e nel suo nome saranno predicate a tutti i popoli. Cioè, i sacramenti e la parola. Ecco perché vi ho detto di mettere lì la Bibbia aperta nell'angolo della preghiera, con il pane spezzato che ricorda tutti i sacramenti. Esperienza sensibile, ma esperienza sensibile letta, interpretata, capita alla luce della parola, la scrittura. Insomma, la comunità degli apostoli, i discepoli, hanno affermato con forza che Gesù era realmente risuscitato. L'identità di Gesù era concreta attraverso il linguaggio sensibile, l'hanno detto questo, dicendo che il risorto era lo stesso di prima, però nello stesso tempo era anche diverso, perché era apparso lì in mezzo al cenacolo, in mezzo a loro, in persona, e non aveva aperto nessuna porta, quindi aveva un corpo, toccatemi, vedetevi, mangio con voi, ma era diverso. Era il crocifisso di prima, fa vedere le mani, i piedi, ma è risorto. Insomma, bisogna fare l'esperienza di lui che è vero e non è un fantasma, ma nello stesso tempo occorre entrare in profondità attraverso l'ascolto e l'interpretazione delle scritture per mezzo del dono dello spirito. Lui ci apre la mente e il cuore, aprì loro la mente per comprendere le scritture, attraverso cui ci insegna a riconoscerlo presente. Insomma, è lo stesso di prima, è il crocifisso, mostra le mani e i piedi, eppure la libertà di cui gode adesso come risorto lo fa diventare un altro. Lo stesso di prima, perché non è il suo spirito, ma il suo essere totale che è vivente, perché loro lo vedono, lo toccano, mangiano con loro, ma è un altro, perché non è più costretto dai nostri condizionamenti spazio-temporali. Lui attraversa le porte, i muri, eccetera. Insomma, se il risorto non è un fantasma, quindi è vero, reale, sensibile, non è un'illusione, la nostra speranza in lui, perché è davvero risorto, è grandissima, non è vana. Insomma, il Vangelo vuole introdurci a fare questa esperienza di lui, che è quello di prima ma è diverso da prima. Quello di prima, ecco, attraverso l'esperienza sensibile che noi facciamo con i sacramenti, ma è diverso, è veramente trasfigurato, trasformato, è l'altro con la maiuscola, è Dio in persona. Ecco, questo lo possiamo comprendere solo con l'ascolto delle scritture che ci aprono alla fede e ci spingono a convertirci. Le scritture dicono questo. Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicate a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. Come ieri, come l'altro ieri per Maria Maddalena, una volta che si è fatto l'incontro con il Cristo risorto, nasce la testimonianza. Bisogna andare a predicare la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. E da Gerusalemme è arrivato fino a noi. E noi dobbiamo portarla a tutti. La conversione. Cioè dobbiamo cambiare 300 a 360 gradi modo di pensare, di vedere, di agire, di sentire, di amare. Tutto il nostro modo di diventare cristiforme. Convertirsi perché siamo perdonati dei peccati. Ecco, questo veramente è il cambiamento della Pasqua che ho cercato di illustrare anche domenica nel mio messaggio pasquale, ma vorrei dirvi che questo cambiamento ci riguarda in modo particolare adesso in questa situazione emergenziale di coronavirus. Penso che la Pasqua sia proprio dentro questa esperienza così sofferta che stiamo vivendo tutti. È una chiamata forte ad avere fiducia e speranza che il Cristo risorto è davanti a noi e ci dice: cambiate vita, risorgerete a vita nuova. Allora ecco, carissimi, specialmente ai ragazzi, ai bambini, ai figli, ma anche alle mamme e papà, dico, l'ultimo segno da mettere nell'angolo della preghiera perché sia davvero completo e bello. Il crocifisso l'avete ancora, ma la croce adesso deve essere trasformata e deve diventare una croce fiorita, come nei primi secoli rappresentavano la croce senza il crocifisso, la croce gemmata, la croce fiorita, la croce gloriosa, perché per noi è sempre il crocifisso, ecco i segni dei chiodi nelle mani e nei piedi, ma trasformato, risuscitato. Quindi abbellite il crocifisso, se potete potete togliere il Cristo appeso al crocifisso e mettere dei fiori di carta, tutta la croce fiorita, oppure andate a raccogliere i fiori nel giardino e ci mettete tutti i fiori nella croce, che la croce diventi una croce gemmata, se avete delle gemme, oppure potete disegnarle, preziosissime sono le gemme disegnate dai nostri bambini. Ecco, così noi vivremo la Pasqua attraverso il segno del crocifisso, ma trasformato, risorto. E la scrittura, con i sacramenti simboleggiati dal pane spezzato, che ci permettono di fare esperienza di Lui e che non manchiamo mai, mai più, all'incontro con Lui nella comunità radunata il settimo giorno, la domenica, dove lo ascoltiamo, dove facciamo l'esperienza di Lui sensibilmente presente nei segni sacramentali e nella comunità. Lui abiterà in noi e la pace scenderà nel nostro cuore. Mi raccomando, la croce fiorita, tra poco. È giunto il momento, carissimi, della storia del santo di oggi, anzi una santa straordinaria. Non possiamo tralasciarla oggi, 16 di aprile. Santa Bernadette Soubirous. Bernadette è la fanciulla che l'11 febbraio 1858 andata a raccogliere legna presso la grotta di Massabiel, vede una bianca signora che, al termine di una serie di apparizioni, le confida di essere l'Immacolata Concezione. Nel dialetto locale glielo dice, sintesi di un dogma che 4 anni prima, 1854, Papa Pio IX ha proclamato e che lei, analfabeta, non può conoscere. Quindi lei che dice questa parola, lei analfabeta, senz'altro qualcuno gliel'ha rivelato, è la Madonna. La rivelazione stupisce anche gli scettici e pone fine alle incomprensioni che tanto hanno fatto soffrire Bernadette. E la grotta di Massabiel diventa Lourdes, la città della sofferenza e della speranza. Quanti ammalati a Lourdes trovano non la guarigione, ma la pace, la serenità. Il resto della vita di Bernadette, come la Madonna le aveva anticipato, non è rose e fiori. Consacratasi a Dio nel monastero di Nevers, vive tra sofferenze e incomprensioni. Si ammala e per 9 anni è costretta a un'estenuante agonia, vissuta con il sorriso sulle labbra, nella consapevolezza di dover soffrire per il grande dono e privilegio di aver visto l'Immacolata. Spossata dall'asma il 16 aprile 1879, a 35 anni, sale in cielo a rivedere la bianca signora che ha segnato la sua vita. Lourdes ci parla della Pasqua, mistero di grande sofferenza, ma di grande serenità e pace. Come il Cristo risorto porta i segni della passione, fa vedere i chiodi nelle mani e nei piedi, ma dice pace a voi. Mi ricordo quando sono stato a Lourdes con mia mamma un mese prima che morisse. Era già molto ammalata, non potevamo fare tutti i pellegrinaggi che facevano gli altri. Siamo fermati ad una celebrazione dove c'erano 12.000 ragazzi handicappati di un'associazione italiana. E disse, vedi, questi hanno bisogno, non io, dopo un mese morirà. Io sono venuto a Lourdes non per guarire, ma per pregare per voi. Ecco il miracolo di Lourdes. La sofferenza si trasfigura in grazia, in amore, in pace, in serenità, in fede. Fate la croce fiorita, la croce gemmata, come nei primi secoli la grande basilica di Monreale col Cristo pantocratico, gli occhi aperti, la croce gemmata, Santa Apollinare Nuovo, Apollinare in classe, San Clemente a Roma, grande chiese ai catini dell'abside. Anche voi trasformate la croce del crocifisso in croce gloriosa, come Lourdes. eccoci arrivati al momento della storia. Mi raccomando ragazzi, vi voglio tutti attenti adesso, eh? Magari la mamma e il papà possono andare di là che devono fare dei lavoretti, ma i nonni insieme ai nipoti possono ascoltare questa storia, che intende rispondere a questa domanda: che cosa c'è dove finisce il mondo? In un regno lontano lontano c'era una volta un re che aveva 3 figli. Sentendosi ormai vecchio, il re decise di lasciare il trono ad uno dei figli e di ritirarsi in pensione. Così un bel giorno chiamò i 3 figli e disse: «Cari figli miei, ho deciso di lasciare il trono a quello di voi che mi saprà dire che cosa c'è alla fine del mondo». Il figlio maggiore partì immediatamente. Si chiamava Gedeone. Era grande e grosso, con la voce tonante e grande abilità nel maneggiare la spada. Ma fin da piccolo era sempre stato molto diffidente. Diffidava di tutto, delle cose e della gente. Così, dovendo partire per i confini del mondo, si circondò di un potente esercito. L'armata cominciò a muoversi lentamente, con circospezione, guardando avanti, guardando le spalle, temendo guati da ogni parte, finché un bel giorno la marcia fu fermata da un grande albero. L'albero disse a Gedeone: «Figlio maggiore del re, là dove vai tu fa molto freddo. Avrai bisogno di legno per fare un bel fuoco. Prendi questo seme di albero, ti donerà tutto il legno che ti serve». Ma Gedeone era molto diffidente. Brontolò: «Con un piccolo seme così ci vorranno degli anni per avere un po' di legna». Così buttò via il semino e ordinò ai suoi di abbattere l'albero e di portare via il suo legno. Ma appena l'albero fu fatto a pezzi, tutto il suo legno scomparve. I soldati si trovarono in mano solo un mucchietto di cenere. Gedeone riprese la sua marcia, circondato dai suoi valorosi soldati. Più avanzavano, più faceva freddo. La terra era gelata sotto i loro piedi. Invano scrutavano davanti a loro, ma tutto era bianco, gelido, quasi trasparente. Dovunque si dirigessero trovavano solo ghiaccio. Gedeone tornò a casa e dichiarò al re suo padre: «Dove finisce il mondo c'è solo un freddo deserto di ghiaccio che non finisce mai». Il giorno dopo fu il secondo figlio del re a partire per il confine del mondo. Si chiamava Modesto e fin da piccolo era sempre stato molto pauroso. La paura lo assaliva soltanto quando faceva buio. Prima di partire, Modesto dichiarò: «D'accordo, io parto per andare a vedere cosa c'è alla fine del mondo, ma devo arrivare dove finisce il mondo ad ogni costo prima di sera», perché lui aveva paura del buio. Così attaccò alla sua carrozza i 1000 cavalli più veloci del regno e cominciò a frustarli perché corressero più veloci del vento. Li frustò senza posa con la sua lunga frusta di cuoio. Attraversò in un lampo il grande deserto di ghiaccio e arrivò sull'orlo di un grande burrone. In fondo al burrone vide la notte che cominciava a salire. Un albatro dalle grandi ali si avvicinò e gli sussurrò: «Se vuoi trovare la luce, devi tuffarti nella notte. Sali sul mio dorso, io ti guiderò». Ma Modesto aveva troppa paura e non lo ascoltò nemmeno. Voltò la carrozza e ricominciò a frustare i cavalli per rientrare al palazzo al galoppo prima di sera. Quando si presentò al padre, Modesto dichiarò: «Il mondo finisce in un grande burrone e questo burrone è pieno di notte». L'indomani mattina toccò il figlio minore del re, Beniamino. Non aveva guerrieri con sé, neanche cavalli. Partì tutto solo, a piedi. Camminava senza fretta, guardava tutto, ascoltava tutto e tutti. Quando arrivò all'inizio del grande deserto di ghiaccio, vide l'albero ridotto in cenere e anche il piccolo seme che il suo fratello maggiore aveva buttato via. Allora lo raccolse, scavò una buchetta e lo piantò delicatamente. Terminato il lavoro, si addormentò profondamente. Quando si risvegliò, Beniamino non sapeva quante ore aveva dormito, ma nel frattempo un bell'albero era cresciuto. Il ragazzo ne tagliò qualche ramo e poté riscaldarsi al loro fuoco. Poi, pieno di coraggio, riprese il cammino. Quando arrivò ai bordi dell'immenso precipizio, trovò il grande albatro che l'aspettava. Il vecchio uccello fece a Beniamino la stessa proposta che aveva fatto al suo secondo fratello più grande. Beniamino aveva un po' di batticuore, ma accettò e salì sul dorso dell'uccello che con ampi colpi d'ala si immerse nella notte. Avanzava senza vedere nulla, ma a poco attraversò la notte. Il grande albatro depositò Beniamino davanti alla porta della fine del mondo. Quando la porta si aprì, Beniamino intravide che di là tutto era più chiaro e fulgido, molto più bello, molto più gioioso di un giorno nuovo. Beniamino aveva una gran voglia di andare verso la luce, ma aveva promesso al re, suo padre, di ritornare per raccontargli tutto. Prese allora una manciata di luce e la portò con sé. Allora tornò al palazzo e disse semplicemente al padre: «Non ho mai visto tanta luce come dall'altra parte della porta dove finisce il mondo». Il vecchio re si alzò in piedi e disse: «Il cammino della diffidenza conduce al deserto. Il cammino della paura porta alla notte. Il cammino della fiducia porta alla luce. Il cammino di Beniamino è quello che preferisco. Sarà lui il nuovo re». Bella è, ragazzi, questa storia, ma perché Gedeone si arresta al deserto di ghiaccio? Che cos'è che gli impedisce di proseguire? È il freddo. Lui era diffidente verso l'albero. Non aveva avuto pazienza di aspettare che il seme producesse la legna. Voleva tutto e subito. Chi è che si comporta come Gedeone? E cosa significa invece fidarsi concretamente di Dio? Come Beniamino si fida del semino, si fida dell'uccello albatro e arriva alla porta dove finisce il mondo, spalancata la quale si vede solo luce, bellezza, gioia. È la porta del paradiso. Perché il suo secondo fratello modesto non ascolta il consiglio dell'albatro? Perché ha paura. Allora, vedete, nei confronti di Dio, come ci dimostra la storia che abbiamo appena ascoltato, ma un po' tante religioni anche, gli uomini hanno spesso imboccato la via della diffidenza o della paura, ma è che queste in realtà non portano da nessuna parte, al deserto o alla notte buia. Il piccolo seme e l'albatro sono i simboli invece della pazienza, piena di fiducia, della fiducia e della speranza, virtù necessaria al cammino di fede. La via di Gesù è la via della luce, dell'amore, della fiducia. Anzi, Gesù stesso è la via. Dirà Gesù nell'ultima cena ai discorsi da Dio: sono la via, la verità e la vita. Allora, se vogliamo fare il cammino della fede che porta alla luce della Pasqua, dobbiamo semplicemente avere fiducia in Gesù nelle sue parole, nella scrittura, nei suoi sacramenti. Arriveremo alla pienezza della luce. Già in terra sentiremo questa gioia nel cuore con la pace e si aprirà poi la porta del paradiso. Ed è come voi adesso, carissimi sposi, papà, mamma, genitori, sono qui con voi per una piccola chicca, diciamo così, di catechesi di coppia. Oggi voglio parlarvi di quando ci arrabbiamo l'uno verso l'altro. Quando il vostro coniuge è arrabbiato, adirato. Dice il libro dei Proverbi: una risposta gentile calma la collera, una parola pungente eccita l'ira. Allora domandiamoci: come dovreste reagire di fronte all'ira del vostro coniuge? È naturale rispondere a tono, ma magari gli rispondiamo così, a tono appunto, esprimendo a propria volta parole aspre. Come ci ricorda invece il versetto tratto dal libro dei Proverbi, che abbiamo letto, questo atteggiamento determina solo un inasprimento della situazione, non risolve il problema del rapporto dei coniugi. Se volete stemperare l'ira e andare alla radice del problema, il primo passo che dovete compiere è ascoltare. Perché il vostro coniuge è adirato? Avete fatto qualcosa per suscitare la sua ira? Forse si è semplicemente verificato un malinteso, ma non potete saperlo se non ascoltate. Dunque, se il vostro coniuge è arrabbiato con voi, la cosa migliore che possiate fare è sospendere ogni attività e domandare: tesoro, perché sei adirato con me? Ascoltate la risposta alla domanda. Il secondo passo è ascoltare di nuovo. Ponete domande al vostro coniuge per accertarvi di comprendere bene ciò che vi viene detto. Potreste dire: Intendi dire questo? Sei adirato perché hai lasciato le tue camicie sulla sedia perché io le portassi in lavanderia? E quando sei tornato a casa stasera erano ancora sulla sedia? Il vostro coniuge potrebbe rispondere: sì, avevi promesso che avresti portato le camicie in lavanderia. Non capisco. Il terzo passo consiste nel ascoltare ancora. Proprio così. Ascoltate ulteriormente. Tesoro, intendi dire che sei adirato perché non ho portato le tue camicie in lavanderia? Sì, e non ho nemmeno una camicia da indossare domani. Non so che cosa fare. A questo punto siete pronti per passare alla quarta fase, che però non vi dico adesso, ma vi dirò lunedì prossimo. I primi tre passaggi sono ascoltare, ascoltare ancora, ascoltare ancora ancora. Guardate che è proprio vero, e mettetelo in pratica intanto. Poi lunedì vedremo qual è il quarto passaggio. Prego con voi. Padre, quando il mio coniuge è adirato e propenso all'attacco, voglio smorzare i toni. Occorre molto autocontrollo per replicare in modo gentile, ma so che è il meglio che io possa fare per il nostro rapporto. Ti prego, aiutami ad ascoltare prima di tutto e ad accertarmi di aver compreso la ragione per cui il mio coniuge è adirato prima di replicare. Signore, ho bisogno del tuo aiuto. Amen. Ecco carissimi, siamo arrivati al momento della preghiera insieme, allora raduniamoci tutti, se siamo andati in qualche altra stanza, diciamo tutti raduniamoci in un luogo, magari nell'angolo della preghiera, e facciamo la nostra comunione spirituale. Vorrei dirvi un pensiero ancora sulla comunione spirituale. La comunione spirituale ha anche un'efficacia meravigliosa per cancellare i peccati veniali e per rimettere le pene dovute al peccato, che sono conseguenza del peccato. Le anime pie che la praticano spesso e bene saranno esenti dalle fiamme del purgatorio. Gesù le trasporterà direttamente dalla terra al cielo, come l'anima di Giovanna d'Arco, Santa Giovanna d'Arco, che fu vista al momento della sua morte salire direttamente in paradiso sotto forma di bianca colomba. La comunione spirituale darà in cielo alle anime che l'avranno fatta bene in terra una gloria sorprendente. Nostro Signore diceva a Santa Geltrude che ogni qualvolta uno guardasse con devozione l'ostia santa aumenterebbe la sua felicità eterna e si preparerebbe per il cielo tante delizie diverse a misura che avrebbe moltiplicato qua giù quegli sguardi d'amore e di desiderio verso l'Eucaristia. Le anime che si saranno comunicate spesso spiritualmente splenderanno in cielo di una luce particolare e gusteranno delle gioie speciali più dolci e più deliziose che gli altri non conosceranno. E allora preghiamo così con la preghiera per la comunione spirituale. Gesù mio, io credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. È giunto il momento di salutarci, ma non dobbiamo dimenticare i nostri cari defunti. Oggi abbiamo accompagnato al Camposanto un fratello, Palermo Mario. Insieme a tutti i nostri cari li presentiamo il Signore. Siamo in comunione spirituale profondissima perché in Cristo risorto siamo un'unica famiglia. Noi ancora pellegrini sulla terra e i nostri fratelli che ci precedono in paradiso. Abbiamo sentito la storia di che cosa c'è là dove finisce il mondo, una luce bellissima dietro la porta che dove finisce il mondo che si apre sul paradiso. Vi ho detto di mettere la croce fiorita, mettete i fiori sulla croce, vivi oppure di carta, per dire che è questa la nostra speranza, la nostra salvezza, la risurrezione. In Cristo risorto siamo uniti, un'unica famiglia anche con i nostri cari defunti. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. E allora non mi rimane che augurarvi un buon pomeriggio. Mi dispiace, è passato in fretta quest'oretta. Ci vediamo lunedì prossimo, perché adesso sono gli ultimi giorni della settimana. Dobbiamo prepararci a vivere bene il sabato, vigilia della domenica. La domenica, mi raccomando, con la partecipazione alla Santa Messa alle 10:30. Ma ci sono tutte le altre rubriche anche attraverso la nostra Radio Alfa alle 19 la sera, la supplica alla Madonna delle Grazie, la messa al mattino alle 7 data in diretta dalla nostra chiesa di San Giuseppe, eccetera, tante occasioni, non perdiamole. Buona Pasqua di nuovo, domenica vivremo l'ottava, Domenica della Divina Misericordia. A presto, carissima famiglia, a tutti. Ciao.